credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Carissimi amici, bentrovati e come ogni mercoledì l'appuntamento consueto è con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon per la vita e per la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich duschi vodschong schenks nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Bentrovati amici carissimi da Angela Ambrogetti, da Silvio Anelli alla console, la visita alla parrocchia romana di San Massimiliano Colbe, l'omaggio a Maria in Piazza di Spagna e il programma pubblicato dei viaggi del 2011 di Benedetto XVI. Di questo parleremo durante questo nostro appuntamento, ma cominciamo come sempre con l'udienza generale del Papa, dedicata nella sua catechesi a Santa Veronica Giuliani, una santa e una monaca clarissa cappuccina del quale il prossimo 27 dicembre ricorre il 350° anniversario della nascita, ha ricordato il Papa. In aula Paolo VI, dove si è svolta l'udienza generale, anche i circensi che partecipano al congresso internazionale promosso dal Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti, degli itineranti e dei circensi, che hanno offerto anche un breve spettacolo a Benedetto XVI e a tutti i presenti. Ma come sempre ascoltiamo insieme la riflessione del Papa.
Oggi vorrei presentare una mistica che non è dell'epoca medievale, si tratta di Santa Veronica Giuliani, monaca clarissa cappuccina. Il motivo è che il 27 dicembre prossimo ricorre il 350° anniversario della sua nascita. Città di Castello, luogo dove visse più a lungo e morì, come pure Mercatello, suo paese natale, e la diocesi di Urbino vivono con gioia questo evento. Veronica nasce appunto il 27 dicembre 1660 a Mercatello, nella valle del Metauro, da Francesca Giuliani e Benedetta Mancini, è l'ultima di sette sorelle, delle quali altre tre abbracceranno la vita monastica. Le viene dato il nome di Orsola. All'età di 7 anni perde la madre, il padre si trasferisce a Piacenza come soprintendente alle dogane del Ducato di Parma. In questa città Orsola sente crescere in sé il desiderio di dedicare la sua vita a Cristo. Il richiamo si fa sempre più pressante, tanto che a 17 anni entra nella stretta clausura del monastero delle Clarisse Cappuccine di Città di Castello, dove rimarrà per tutta la vita. Là riceve il nome di Veronica, che significa vera immagine, e in effetti ella diventerà una vera immagine di Cristo crocifisso. Un anno dopo emette la solenne professione religiosa, inizia per lei il cammino di configurazione a Cristo attraverso molte penitenze, grandi sofferenze e alcune esperienze mistiche legate alla passione di Gesù. La coronazione di spine, lo sposalizio mistico, la ferita nel cuore e le stimmate. Nel 1716, a 56 anni, diventa badessa del monastero e verrà riconfermata in tale ruolo fino alla morte, avvenuta nel 1727, dopo una dolorosissima agonia di 33 giorni che culmina in una gioia profonda, tanto che le sue ultime parole furono: «Ho trovato l'amore, l'amore si è lasciato vedere, questa è la causa del mio partire, ditelo a tutti, ditelo a tutti». Il 9 luglio lascia la dimora terrena per l'incontro con Dio a 67 anni, 50 dei quali trascorsi nel monastero di Città di Castello. Viene proclamata santa il 26 maggio 1839 dal Papa Gregorio XVI. Veronica Giuliani ha scritto molto: lettere, relazioni autobiografiche, poesie. La fonte principale per ricostruirne il pensiero è tuttavia il suo diario, iniziato nel 1693, ben 22.000 pagine manoscritte, che copre un arco di 34 anni di vita claustrale. La scrittura fluisce spontanea e continua, non vi sono cancellature o correzioni, né segni di interpunzione o distribuzione della materia in capitoli o parti secondo un disegno prestabilito. Veronica non voleva comporre un'opera letteraria, anzi fu obbligata a mettere per iscritto le sue esperienze dal padre Girolamo Bastianelli, religioso dei Filippini, in accordo con il vescovo diocesano Antonio Eustachi. Santa Veronica ha una spiritualità marcatamente cristologico-sponsale. L'esperienza di essere amata da Cristo, sposo fedele e sincero, e di voler corrispondere con un amore sempre più coinvolto e appassionato. In lei tutto è interpretato in chiave di amore, e questo le infonde una profonda serenità. Ogni cosa è vissuta in unione con Cristo, per amore suo, e con la gioia di poter dimostrare a Lui tutto l'amore di cui è capace una creatura. Il Cristo a cui Veronica è profondamente unita è quello sofferente della passione, morte e risurrezione, e Gesù nell'atto di offrirsi al Padre per salvarci. Da questa esperienza deriva anche l'amore intenso e sofferente per la Chiesa, nella duplice forma della preghiera e dell'offerta. La Santa vive in questa ottica, prega, soffre, cerca la povertà santa come esproprio, perdita di sé, proprio per essere come Cristo che ha donato tutto se stesso. In ogni pagina dei suoi scritti Veronica raccomanda qualcuno al Signore, avvalorando le sue preghiere di intercessione con l'offerta di se stessa in ogni sofferenza. Il suo cuore si dilata a tutti i bisogni di Santa Chiesa, vivendo con ansia il desiderio della salvezza di tutto l'universo mondo. Veronica grida: «O peccatori, o peccatrici, tutti e tutte venite al cuore di Gesù, venite alla levanda del suo preziosissimo sangue, egli vi aspetta con le braccia aperte per abbracciarvi». Animata da un'ardente carità, dona alle sorelle del monastero attenzione, comprensione, perdono, offre le sue preghiere e i suoi sacrifici per il Papa, il suo vescovo, i sacerdoti e per tutte le persone bisognose, comprese l'anime del purgatorio. Riassume la sua missione contemplativa in queste parole: «Noi non possiamo andare predicando per il mondo a convertire anime, ma siamo obbligati a pregare di continuo per tutte quelle anime che stanno in offesa di Dio, particolarmente con le nostre sofferenze, cioè con un principio di vita crocifissa». La nostra Santa concepisce questa missione come uno stare in mezzo tra gli uomini e Dio, tra i peccatori e Cristo crocifisso. Veronica vive in modo profondo la partecipazione all'amore sofferente di Gesù, cerca che il soffrire con gioia sia la chiave dell'amore. Ella evidenzia che Gesù patisce per i peccati degli uomini, ma anche per le sofferenze che i suoi servi fedeli avrebbero dovuto sopportare lungo i secoli nel tempo della Chiesa, proprio per la loro fede solida e coerente. Scrive: l'Eterno suo Padre gli fece vedere e sentire in quel punto tutti i patimenti che avevano da patire i suoi eletti, le anime sue più care, cioè quelle che si sarebbero approfittate del suo sangue e di tutti i suoi patimenti. Come dice di sé l'Apostolo Paolo: ora io sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che dei patimenti di Cristo manca nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Veronica arriva a chiedere a Gesù di essere crocifissa con lui. In un istante, scrive, io vidi uscire dalle sue santissime piaghe 5 racci risplendenti e tutti vennero alla volta mia. Ed io vedevo questi racci divenire come piccole fiamme. In 4 vi erano i chiodi ed in una vi era la lancia come d'oro, tutta infuocata, e mi passò il cuore da banda a banda. I chiodi passarono le mani e i piedi. Io sentii gran dolore, ma nello stesso dolore mi sentivo tutta trasformata in Dio. La Santa è convinta di partecipare già al regno di Dio, ma contemporaneamente invoca tutti i santi della Patria Beata perché le vengano in aiuto nel cammino terreno della sua donazione, in attesa della beatitudine eterna. E questa la costante aspirazione della sua vita. Rispetto alla predicazione dell'epoca, incentrata non raramente sul salvarsi l'anima in termini individuali, Veronica mostra un forte senso solidale di comunione con tutti i fratelli e sorelle in cammino verso il cielo e vive, prega, soffre per tutti. Le cose penultime terrene invece, pur apprezzate in senso francescane come dono del Creatore, risultano sempre relative, del tutto subordinate al gusto di Dio e sotto il segno di una povertà radicale. Nella Communio Sanctorum ella chiarisce la sua donazione ecclesiale, nonché il rapporto tra la Chiesa peregrinante e la Chiesa celeste. I santi tutti, scrive, sono colassù mediante i meriti e la passione di Gesù, ma tutto quello che ha fatto nostro Signore, essi hanno cooperato, in modo che la loro vita è stata tutta ordinata, regolata dalle medesime opere sue. Negli scritti di Veronica troviamo molte citazioni bibliche, a volte in modo indiretto, ma sempre puntuale. Ella rivela familiarità col testo sacro, del quale si nutre la sua esperienza spirituale. Va rilevato inoltre che momenti forti dell'esperienza mistica di Veronica non sono mai separati dagli eventi salvifici celebrati nella liturgia, dove ha un posto particolare la proclamazione e l'ascolto della parola di Dio. La Sacra Scrittura dunque illumina, purifica, conferma l'esperienza di Veronica, rendendola ecclesiale. D'altra parte, però, proprio la sua esperienza, ancorata alla Sacra Scrittura, con una intensità non comune, guida ad una lettura più profonda e spirituale dello stesso testo, entro nella profondità nascosta del testo. Ella non solo si esprime con le parole della scrittura, ma realmente anche vive di queste parole, diventano vita in lei. Ad esempio, la nostra santa cita spesso l'espressione dell'apostolo Paolo: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? In lei, l'assimilazione di questo testo paolino, questa sua fiducia grande, gioia profonda, diventa un fatto compiuto nella sua stessa persona. L'anima mia, scrive, è stata legata con la divina volontà ed io mi sono stabilita davvero e fermata per sempre nella volontà di Dio. Parevami che mai più avessi da scostarmi da questo volere di Dio e tornai in me con queste precise parole. Niente mi potrà separare dalla volontà di Dio, né angustie, né pene, né travagli, né disprezzi, né tentazione, né creature, né demoni, né oscurità, e nemmeno la medesima morte, perché in vita e in morte voglio tutto e in tutto il volere di Dio. E così siamo anche nella certezza che la morte non è l'ultima parola, ma siamo fissati nella volontà di Dio, e così realmente nella vita per sempre. Veronica si rivela in particolare una testimone coraggiosa della bellezza e della potenza dell'amore divino, che la attira, la pervade, la infuoca. E l'amore crocifisso che si è impresso nella sua carne, come in quella di San Francesco d'Assisi, con le stimmate di Gesù. Mia sposa, mi sussurra il Cristo crocifisso, mi sono care le penitenze che fai per coloro che sono in mia disgrazia. Poi, staccando un braccio dalla croce, mi fece cenno che mi accostassi al suo costato e mi trovai tra le braccia del crocifisso. Quello che provai in quel punto non posso raccontarlo. Avrei voluto star sempre nel suo santissimo costato. E anche un'immagine del suo cammino spirituale, della sua vita intera, stare nell'abbraccio del crocifisso e così stare nell'amore di Cristo per gli altri. Anche con la Vergine Maria, Veronica vive una relazione di profonda intimità, testimoniata dalle parole che si sente dire un giorno dalla Madonna e che riporta nel suo diario. Sente dire la Madonna: io ti feci riposare nel mio seno, avesti l'unione con l'anima mia e da essa fosti come in volo portata davanti a Dio. Santa Veronica Giuliani ci invita a far crescere nella nostra vita cristiana l'unione con il Signore, nell'essere per gli altri, abbandonandoci alla sua volontà con fiducia completa e totale, e l'unione con la Chiesa, sposa di Cristo. Invita a partecipare all'amore sofferente di Gesù crocifisso per la salvezza di tutti i peccatori. Ci invita a tenere lo sguardo fisso al paradiso, meta del nostro cammino terreno, dove vivremo assieme a tanti fratelli e sorelle la gioia della comunione piena con Dio. Ci invita a nutrirci quotidianamente dalla parola di Dio per riscaldare il nostro cuore e orientare la nostra vita. Le ultime parole della Santa possono considerarsi la sintesi della sua appassionata esperienza mistica. Ho trovato l'amore. L'amore si è lasciato vedere. Grazie.
Domenica domenica scorsa Benedetto XVI si è recato in visita nella periferia romana alla parrocchia di San Massimiliano Colbe nella zona di Prato Fiorito, la zona est. Un incontro importante per Benedetto XVI con tutta la comunità parrocchiale, ma anche una bella occasione per riflettere sulla terza domenica di Avvento che interpella il cristiano, così come Giovanni Battista che manda i suoi discepoli a chiedere a Gesù: sei tu coloro che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Ascoltiamo il Papa.
Negli ultimi 200-300 secoli molti hanno chiesto: ma realmente sei tu? O il mondo deve essere cambiato in modo più radicale e tu non lo fai? E sono venuti tanti profeti, ideologi e dittatori che hanno detto: non è lui, non ha cambiato il mondo, siamo noi. E hanno creato i loro imperi, le loro dittature, il loro totalitarismo che avrebbe cambiato il mondo. E lo ha cambiato, ma in modo distruttivo. E oggi sappiamo che da queste grandi promesse non è rimasto né un grande vuoto e grande distruzione. Non erano loro. E così dobbiamo di nuovo vedere Cristo e chiedere: Cristo, sei tu? Il Signore, nel modo silenzioso che gli è proprio, risponde: vedete cosa ho fatto io. Non ho fatto una rivoluzione cruenta, non ho cambiato con forza il mondo, ma ho acceso tante luci che formano nel frattempo una grande strada di luci i millenni. Cominciamo qui nella nostra parrocchia San Massimiliano Colbe, che si offre di morire di fame per salvare un padre famiglia. Che grande luce è divenuto lui, quanta luce è venuta da questa figura incoraggiata ad altri donarsi, essere vicini ai sofferenti, ai soppressi. Pensiamo al padre che era per i leprosi, Damian de Vester, che ha vissuto e morto con e per i leprosi. Così ha portato luce in questa comunità. Pensiamo a Madre Teresa, che ha dato tanta luce a persone che dopo una vita senza luce morirono con un sorriso, perché erano contatti, erano toccati dalla luce dell'amore di Dio. E così potremo continuare e vedremo come il Signore ha fatto nella risposta a Giovanni, che non è la violenta rivoluzione del mondo, non sono le grandi promesse che cambiano il mondo, ma è la silenziosa luce della verità, della bontà di Dio, che è il segno della sua presenza e ci dà la certezza che siamo amati fino in fondo e che non siamo dimenticati, non siamo prodotto di caso, ma di una volontà di amore. E così possiamo vivere, possiamo sentire la vicinanza di Dio. Dio è vicino, cioè dice il Vangelo, dice la prima lettura oggi. È vicino, ma noi siamo spesso lontani. Avviciniamoci, andiamo alla presenza della sua luce, preghiamo il Signore e nel contatto della preghiera diventiamo noi stesse luci per gli altri.
Benedetto XVI poi a mezzogiorno di domenica in piazza San Pietro ha guidato la preghiera dell'Angelus e ha proposto una riflessione sul valore della costanza e della pazienza come virtù che appartengono al bagaglio normale dei nostri padri e che dobbiamo riscoprire nell'Avvento. Poi ha benedetto i bambinelli, le piccole statuine del bambino Gesù che si pongono nel presepe, soprattutto portati da più di 2000 ragazzi del centro oratorio romano. Il centro oratori romani, un grazie del Papa poi naturalmente per tutti i ragazzi. L'8 L'8 dicembre scorso la riflessione di Benedetto XVI nel tradizionale omaggio alla statua dell'Immacolata di Piazza di Spagna. Ce ne parla Isabella Piro.
È un sole pallido quello che colora Piazza di Spagna all'arrivo del Papa, un sole che esce a fatica dalle nubi gonfie di pioggia, ma che scalda i tantissimi fedeli e pellegrini radunati ai piedi di Maria. D'altronde Benedetto XVI lo ricorda, quello che si riceve dalla Madre di Dio è sempre molto di più rispetto a quello che si offre, perché Maria ci parla con la parola di Dio e il suo messaggio è Gesù.
Così Maria ci dice che siamo tutti chiamati ad aprirci all'azione dello Spirito Santo per poterci giungere nel nostro destino finale ad essere immacolati, pienamente e definitivamente liberi dal male. Ce lo dice con la sua stessa santità, con uno sguardo pieno di speranza e di compassione, che evoca parole come queste: non temere, figlio, Dio ti vuole bene, ti ama personalmente.
È rivolto a tutti il messaggio di Maria, continua il Papa, anche a chi non pensa, a chi non ricorda neppure la festa dell'Immacolata, a chi si sente solo e abbandonato, perché lo sguardo di Maria è lo sguardo di Dio su ciascuno.
Anche se tutti parlassero male di noi, lei, la madre, direbbe bene, perché il suo cuore immacolato è sintonizzato con la misericordia di Dio. Così lei vede la città, non come un agglomerato anonimo, ma come una costellazione dove Dio conosce tutti personalmente per nome, ad uno, e ci chiama a risplendere della sua luce. E quelli che agli occhi del mondo sono i primi, per Dio sono gli ultimi. Quelli che sono piccoli, per Dio sono grandi.
Il nostro destino allora è proprio questo: essere santi come Dio Padre, essere immacolati come Gesù.
Essere figli amati, tutti adottati per formare una grande famiglia, senza confini di nazionalità, di colore, di lingua, perché uno solo è Dio, Padre di ogni uomo.
Infine il Papa chiede a Maria il conforto per i malati, il coraggio per i giovani, il sostegno per le famiglie, affinché tutti abbiano la forza di rigettare il male e scegliere il bene, anche quando questo costa e comporta l'andare controcorrente.
Benedetto XVI ha autorizzato la promulgazione dei decreti con i quali si apre alla prossima canonizzazione del beato Guido Maria Conforti, fondatore dei missionari saveriani, e molti altri. Ascoltiamo il servizio di Alessandro De Carolis.
Guido Maria Conforti sembra costretto a frenare gli slanci dell'anima per colpa di una salute malferma che lo condiziona fin dall'adolescenza, ma non è ammalato il suo spirito che lo porta presto al sacerdozio e, nonostante nessun istituto missionario lo accetti, non si scoraggia e nel 1895 ne fonda uno per suo conto, la Congregazione di San Francesco Saverio per le missioni estere. Già l'anno dopo la fondazione due saveriani partono in missione per la Cina. A 37 anni Conforti viene nominato arcivescovo di Ravenna. Dura un anno e ancora una rinuncia per malattia. Nel 1907 però è coadiutore del vescovo di Parma, poi suo successore, e questa volta reggerà la diocesi per 25 anni in un crescendo di attività. Dei sette martiri che saranno elevati agli altari, uno è il sacerdote diocesano Luigi Andrischi, che a 29 anni perde la vita nel campo di concentramento di Dachau il 3 febbraio 1943. Gli altri sei, due sacerdoti diocesani e un gruppo di sacerdoti e chierici francescani, costituiscono invece una nuova compagine di quei numerosissimi testimoni della fede che durante la persecuzione scatenata nel 1936 contro la Chiesa cattolica in Spagna pagarono con il sangue la loro fedeltà al Vangelo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.